perché l'ultima volta avevamo impostato forse non immediatamente nitida il suo impianto, una sorta di matriosca, perché eravamo partiti da una prima lettura per la verità senza commento ancora del significato delle tragedie, che ricorderete è frammento assai esiguo di dimensioni, ma come possiamo dire, tale da comunicare immediatamente per un verso l'aspetto di una pietra angolare, per un altro, se mi si passa la suggestione letteraria, di una sorta di Aleph, in senso cortesiano, di punto nel quale, seppure per certi aspetti, avvertire come una misa nabim di ciò che si muove complessivamente nel destino di Hölderlin e nella interrogazione da parte di Hölderlin del destino proprio e in quanto tale. Ed eravamo effettivamente da questo frammento partiti per indicarlo come un luogo a cui saremo, attraverso alcuni passaggi e alcuni altri testi, in qualche modo anche arrivati. E il primo spostamento, forse disorientante, forse no, era stato offerto dall'Altes System Fragment, cioè dal più antico frammento di sistema dell'idealismo tedesco, che, come ricordavo la volta scorsa, abbiamo arrivato a un certo punto della sua lettura, è stato attribuito con argomentazioni filologiche, soprattutto teoretiche, sempre importanti, e per quanto perciò non di meno divergenti, a tre diversi autori, però ovviamente tra loro anche biograficamente e speculativamente strettamente connessi, ovvero sia Schelling, per la tesi schellingiana, come possiamo dire, un sostenitore di eccezionale prestigio come Franz Rosenzweig, una tesi che lo vedeva essenzialmente concepito da Hölderlin, una tesi soprattutto sostenuta da Böhm, e infine chi, sulla base poi anche di prove, vi accennavo forse la volta scorsa, di filologia materiale, è arrivato in qualche modo a riconoscere, pare in una forma sufficientemente positiva, sicura, la mano fisica, proprio lì, la grafia di Hegel. Aspetto decisivo per un verso, ma solo nel complicare l'enigma, nel senso che, come dicevamo, la lettura del testo, che è, come vi dicevo, caratterizzato, poi si tenterò di fare comprendere per che motivo voglio affidarmici per partire, per ritornare al significato delle tragedie, perché la scrittura appare, come possiamo dire, pregna, pervasa di quella sorta di, per alcuni versi, miracolosa e splendente, per altri versi rischiosa e alla lunga periclitante, sospensione della complicazione e del possibile dissenso nell'evocazione di un pensiero ritenuto condivisibile e gioiosamente trionfante. Cioè, in altri termini, una di quelle scritture in cui l'argomentazione è integrata da quella che potremmo definire, shakespearianamente, la materia di cui sono fatti i sogni, che interviene, come possiamo dire, a risolvere le complicazioni, a otturare i vuoti, a rendere fluido e convincente l'argomentare là dove questo sia in realtà sospeso su tutta una serie di vuoti. Si tratta cioè, in altri termini, di un testo in cui è potentissimo la manifestazione impaziente di un poderoso desiderio. E il desiderio è qualcosa che, riconosciuto nell'orizzonte del pensiero, ha una sua decisiva importanza, perché è qualcosa che in sé tende a connettere strettamente l'organizzazione di un pensiero e la forma del suo radicamento nella vita in cui esso si produce e nella vita in cui esso va a ricadere. E non un caso, come vi dicevo la volta scorsa, si tratta di un testo che può ricordare, voi per fortuna, non lo so, credo più per la prima, e voi siete molto lontani da stagioni come quelle che sto per evocare. Ma è un testo che ricorda molto da vicino, vi dicevo, certi documenti che venivano scritti alla fine di un'assemblea, in un'epoca in cui le assemblee sembravano addirittura delle assemblee in grado di decidere cose importanti. Che il Signore perdoni i partecipanti, ma appariva effettivamente così. E nei testi a cui in qualche modo si arrivava, l'enfasi sul comune sentire faceva agio su tutto. In genere questo tipo di situazioni produce testi che hanno una caratteristica di forte immaturità. Però vale sempre sotto questo profilo, ne parlammo, qualcuno si ricorderà, l'anno scorso, la considerazione che sviluppa Paul Valéry in Note e digressione, il suo commento a distanza di decenni dal suo saggio sul metodo di Leonardo, là dove dice che quando si è arrivati avanti con gli anni si guarda la propria produzione giovanile con un misto di tenerezza e insofferenza, paternalistica concessione, e ci trova che le formulazioni di quel pensiero di quando era giovane apparivano singolarmente immature. E a questo punto Valéry però suggeriva un sospetto, e un sospetto, come possiamo dire, che sarebbe interessante variare in senso psicanalitico anche, ma non è il caso di insistere adesso, visto che è una citazione di Comodo. Cioè che in realtà, forse, la nostra acquisita, si ritiene, saggezza, in realtà finisce per coincidere con la dimenticanza di ciò che sarebbe necessario per comprendere veramente quel pensiero un tempo pensato. E che quindi, forse, l'immaturità è in realtà dovuta ad una incapacità di un pensiero come quello nostro di oggi, di comprendere le potenzialità di ciò che pensavamo quando eravamo giovani. In realtà un sospetto che in realtà la nostra memoria sia stata selettiva e che in realtà più che di un giudizio nel senso consapevole, noi ci si scontri in qualche modo con una deformazione di quella che poteva essere stata la realtà di ciò che si pensava in un'altra epoca, e quindi letteralmente non si veda più qualcosa che un tempo si vedeva. Perché questo passaggio? Perché in realtà questo testo così concordatario tra quelli che potrebbero essere percorsi che poi si dirameranno in direzioni diversissime, e che è ispirato da una singolare volontà di rifondere e riplasmare tutto. Perché, come già avete cominciato a vedere, perché l'altra volta avevamo anche cominciato a leggerlo, è un testo in cui si pensa alla rifusione di tutte le forme distinte dello spirito e una rifusione conseguentemente anche delle forme che di questo vanno a organizzare il mondo, la politica, le relazioni tra uomini, una rifusione che dovrebbe poi determinare un'altra articolazione ad un tempo stesso più ricca e infinitamente più unitaria, dalla quale dovrebbe in qualche modo sparire l'intellettualismo mutilante che fa sì che la vita degli uomini sia dominata da macchine in senso materiale e in senso concettuale. Forse eravamo già arrivati a leggere il riferimento allo Stato, concepito appunto come macchina e in quanto macchina privo di idea e in quanto privo di idea sostanzialmente non vivente, insomma, no? E quindi da escludersi nell'orizzonte di questa noia etica, insomma, no? In un nuovo orizzonte a cui dà nome, come dicevamo, la mitologia della Vernunft, la mitologia della ragione, ovvero una nuova dimensione della ragione ulteriore rispetto alla dimensione del dell'intelletto, che si ponga come nuova mitologia, ovvero sia una nuova mitologia in cui filosofia, poesia e scienza non sono più divise, anzi sono rifuse in una superiore unità. Uno dice, vabbè, sostanzialmente, qualcosa di simile alla danunziana carta del Carnaro, insomma, per cui in un certo senso abbiamo scherzato. In realtà non è proprio così. Questo tipo di ambizione, questo après-coup della rivoluzione francese e della grande rottura epistemologica kantiana, di cui, come avete visto, abbiamo qui più di una traccia, in realtà respira per qualche tempo, per pochissimo tempo, alle soglie di ciò che sarà la filosofia romantica e la filosofia idealistica. Diciamo in una fase molto breve, questo è un periodo in cui tutto cambia molto rapidamente. Dicevamo, anzi, a proposito, il periodo. Siamo nella seconda metà degli anni 90 del Settecento, si va fino allo scoccare dell'inizio del nuovo secolo, ed è uno di quei periodi in cui, con una velocità che sorprenderebbe addirittura noi che siamo abituati a consumare le novità al ritmo dei bagigli, come si può dire, lo scenario culturale, almeno nella sua superficie, sembra cambiare con una rapidità incredibile in Germania. Non a caso ricordavo in un'altra occasione come Heinrich Heine, che fu della Romantische Schule, la scuola romantica, il titolo del suo famosissimo scritto, una sorta di biografo critico di una verve, di una intelligenza, di una causticità terribile. Stiamo parlando di Heinrich Heine, cioè di un comunista ebreo, che da buon comunista ebreo scrive uno splendido tedesco che Nietzsche amava infinitamente, non a caso, e che attraversa tutta la vicenda romantico-idealistica con un'affettuosa e penetrantissima causticità. Heine, non a caso, sarebbe solo da leggere, adesso si leggono tanto, ma testi come Die Romantische Schule, Ideen, Französisches Rechtsstudium, Rendiconti parigini, sono testi che potrebbero essere letti con particolare godimento, perché sono in qualche modo animati da un incredibile gusto del paradosso, della sorpresa, della parodia, usate tutti come intelligenza serissima di fenomeni storicamente importanti. E comunque dicevo, della Diomatische Schule, ad esempio, Heine ricorda come August Wilhelm Schlegel, fratello di Friedrich Schlegel, da noi più noto perché è ritenuto più attivo de facto nell'avvio tardivo del romanticismo italiano per il tramite di Madame de Stael, che ebbe appunto per il suo dell'Almagna un ormai vetusto, da un certo punto di vista, August Wilhelm Schlegel come informatore. E insomma, ti presenta come August Wilhelm Schlegel, che per qualche tempo è stato uno dei personaggi di punta, che torna dopo qualche anno in Germania e viene visto come un dinosauro. 2 o 3 anni ed è cambiato completamente il clima. Le parole d'ordine sono diverse, completamente diversi sono gli stili. Dentro a questo mutamento il fratello Friedrich ci stava molto più a suo agio, e chi in un certo senso legge i dialoghi sulla poesia si ritrova non a caso di fronte a un altro protagonista di questo tentativo di pensare con slancio desiderante, incauto e geniale, una mitologia della ragione, nel suo caso affidato ad esempio al paradosso di uno Spinoza riscoperto, ma riscoperto come un nuovo Omero ed emancipato dall'aspetto troppo spigoloso del mos geometricum. Heinetic anche qui in qualche modo. Quindi dicevamo, è un momento di mutamenti rapidissimi, e in questo periodo, beh, certo Schelling già in maniera corposa, perché appunto lo scritto sul diritto naturale e le lettere filosofiche sono già in qualche modo del picco centrale degli anni 90 del Settecento, ma senz'altro Hegel e Schelling fanno essenzialmente i primi, quello di Hegel e Hölderlin fanno i loro primi, e nel caso di Hölderlin in definitivi, passi in questi anni. Perché? Per piazzare allora a questo punto qui la scheda scolastica su Hölderlin, possiamo in qualche modo dire che Hölderlin è un personaggio che consuma un'incredibile potenza di pensiero, di esperienza e di prestazione poetica. Non so che impressione vi abbia fatto la volta scorsa la lettura di Hälfte des Lebens, ma raramente ci sono nel nostro Ottocento, forse nei nostri ultimi secoli, poesie talmente capaci di andare al fondo dell'elemento lirico sino a riaprirsi in direzione tragica in maniera così potente. Forse qualche altra cosa di legge, no? Ripeto, e anche, seppure in una forma iperframmentaria, di pensiero. E Hölderlin, tutto sommato, nasce, si forma in un contesto con una forte connotazione pietista. E il pietismo era stato una sorta di importante fenomeno del misticismo borghese, di un misticismo che pratica nei salotti e non... E i salotti in questo caso non sono esattamente i salotti della comunità, non sono neanche i salon della grande tradizione linguistica francese, sono il salotto essenzialmente di borghesi tedeschi dalla vita molto morigerata e con una certa tendenza a flagellarsi, insomma. dove peraltro è possibile vivere esperienze, avrebbe detto Huxley, di autotrascendenza, cioè essenzialmente di partecipazione a un'esperienza entusiastica dell'amore per il divino. Qualcosa che a suo modo, anche se in panni borghesi, ha a che fare, no? Con ciò che Hölderlin avrebbe chiamato appunto Begeisterung, cioè la traduzione tedesca, più o meno la lettera, di Enthusiasmus, no? Cioè invasamento da parte del Geist, invasamento da parte dello spirito. Mania, se volete, in senso platonico, e su tutto questo c'è come elemento di sfondo la traduzione di Platone in tedesco, che rimette potentemente in circolazione una volta di più Platone come tema di una filosofia presente da parte di Schleiermacher. Figura ovviamente importantissima attraverso le traduzioni di Platone e attraverso il suo tentativo di fondare anche su queste basi una nuova ermeneutica. Forse?
Una sola curiosità, chi avvicinerebbe tra i poeti italiani allora a questo tipo di poeta lirico che era Hölderlin?
È un bel problema. Ma ci sarà... Un bel problema, forse se non si vuole scendere troppo di livello, è soltanto Foscolo per alcuni versi e Leopardi per altri, insomma, ma come possiamo dire, né l'uno né l'altro possono essere portati a condividere, come possiamo dire, lo slancio in un certo senso paradossalmente sistematico e antisistematico ad un tempo di Hölderlin, insomma, no? Cioè, il Foscolo delle grazie è un Foscolo tendenzialmente più inglese che tedesco, insomma, no? E si porrà essenzialmente il problema, un problema che riguarda anche in parte ciò che si riguarda in Hölderlin, ma non a caso con un taglio un po' diverso, il problema dell'estetico nell'orizzonte di un mondo che sta diventando essenzialmente il mondo della grande industrializzazione. Il Foscolo è un Foscolo, come possiamo dire, che in un certo senso guarda William Morris in prospettiva, volendo sviluppare una connessione in un certo senso alla vita. Quanto a Leopardi è, come possiamo dire, qualcuno che parte dalla tragedia di Hölderlin già avvenuta. Non ne sapeva nulla Leopardi, ovviamente, di Hölderlin, ma in un certo senso Leopardi fa crescere essenzialmente il suo rapporto con la poesia da una ignizione precoce, come possiamo dire, del cuore della scrittura, del linguaggio, e in un certo senso dal rapporto tra segno e morte, insomma, e anche in un certo senso da una concezione della lingua come una severa lingua padre, insomma, in un certo senso. Da cui proprio per questo si può sviluppare una dolcezza singolarissima, ma che in un certo senso prevede di partire in qualche modo dal vuoto di un disastro comunque già avvenuto. Certo è l'unico poeta italiano che si muova all'altezza, anche se in un certo senso tenderei a non disprezzare alcune punte di genialità manzoniana, che forse però sono genialità che riguardano la letteratura, perché solo la risorsa della letteratura gli consente di dare corpo a un pensiero che dal punto di vista di strutture sue logiche non avrebbe potuto sviluppare la qualità, no? delle sue intuizioni, insomma, no? Però detto così un po' si divaga, ecco. No, ma così come sapete è difficile trovare in Italia qualcosa che abbia a che fare, ma questa è una caratteristica, forse abbiamo parlato in altra epoca, in altre cose. Una caratteristica della nostra lingua poetica, che è una delle lingue poetiche letterarie più complicate del mondo occidentale. La nostra è una delle letterature più difficili, perché quasi sempre in essa la sostanza di un pensiero si traspone in forma. E ciò che altrove è l'evidenza di un tema, da noi diventa un gioco stilistico, un gioco linguistico, un gioco di intarsi, un raffinato opporsi e accordarsi e confliggere di soluzioni formali. E non a caso la nostra lingua poetica è quella fino all'inizio dell'Ottocento, eccetera, quella di cui, su cui riflette non a caso Leopardi in veste di antologista. Nelle due crestomazie, no? Perché è presente la crestomazia delle opere in versi e la crestomazia della prosa, cioè due antologie in cui Leopardi tenta in qualche modo di costruire un bilancio e una proposta sulla lingua italiana, no? Ecco. E in realtà Leopardi non a caso aveva, come possiamo dire, un giudizio non necessariamente tenero sulla lingua italiana, perché la considerava non a caso nella prosa ad esempio non capace di restituire con forza ed efficacia la linearità di un ragionamento o la descrizione di un esperimento. È una lingua in qualche modo legata all'esigenza di costruire grandi edifici estetici, un po' come un manuale di architettura che si limitasse a disegnare grandi facciate di edifici mai costruiti. Insomma, ecco. E in un certo senso mi dico Lennart, se voi lo leggete in tedesco, forse posso dire, è una lingua elevatissima, ma fatta tutto sommato di parole dell'uso quotidiano. E il loro coinvolgimento nel fuoco di una conflagrazione di significati che la porta ad essere così pindarica. Ma in sé il vocabolario non è il vocabolario altro di una lingua aulica. Cioè le parole non sono le parole con i coturni che in qualche modo trovate in tutta la letteratura italiana dell'epoca, insomma, no? Insomma, Alfieri, Fosco stesso, insomma, pensate, Vincenzo Monti, capace di saccheggiare tutta la letteratura italiana per mettere assieme dei castelli di parole sostenuti. No? Fare un test che feci l'altra volta con i miei studenti, voi prendete Monti e prendete, lo so, l'attacco al signor di Montgolfier, che presenta, no? E dice appunto, quando Giason d'Alpelio mosse nel mar gli abeti, già qui essenzialmente, come possiamo dire, il lettore non in qualche modo edotto di una, come possiamo dire, di una sapienza retorica, comincia a brancolare. L'idea di Giasone che muove d'Alpelio, forse deve capire che si tratta di un monte, muove degli abeti nel mare. Quando poi si arriverà a dire che tutti gli abeti del mare devono andare a fendere il seno a Teti, la cosa appare tra lo sé e lo splatter. In realtà, come voi capite, Monti dice che quando Giasone fece partire l'impresa del vello d'oro che comportò che dal Monte Pelio, grazie alla voce magica di Orfeo, le piante, ovvero sia gli abeti, che sono qui sineddoticamente l'indicazione di tutte le piante, spontaneamente si muovessero a trasformarsi in nave per dar corpo alla nave Argo, e questa dovesse solcare il mare, ed essendo ovviamente Teti dea del mare, si può dire che solcando il mare si fendeva il seno a Teti, ovviamente. Diciamo che tutto questo giro ha la sua importanza e la sua ricchezza, perché in questo modo si mobilitano per andare in direzione del successo tecnologico della mongolfiera, perché di questo si tratta, tutta una serie di miti. Ed evidentemente c'è il problema, il foscolo, come dicevamo, lo sentirà in maniera più ricca ovviamente, di dare un'estetica, di assorbire in un significato simbolico le rotture della innovazione. Edoardo Sanguinetti, in una delle sue interviste impossibili che vennero realizzate, uno splendido programma radiofonico degli anni 70, nella sua intervista a Vincenzo Monti, ci presenta un Vincenzo Monti intento a cercare di inserire in una sua nuova poesia gli aeroplani e in qualche modo tutta una serie di nuove tecnologie, perché insomma il poeta deve saltare addosso all'autorità, all'attualità ed estetizzarla, e soprattutto non perdersi mai in giro con coloro che sembrano rappresentare l'avanguardia di quelli che comanderanno. Secondo la tradizione italiana, per cui prima si deve fare un poema in omaggio agli arciduchi d'Austria, poi appena arrivano i giacobini è già la rivoluzione, poi quando la rivoluzione diventa Napoleone, celebrare Napoleone, poi quando tornano gli austriaci, dimostrare la grandezza della restaurazione, facendo versi sempre, statue sempre, dipinti sempre. Con una certa moralità che comunque c'è in anche questo, ovvero sia, noi facciamo arte e dobbiamo poterla fare sempre. Paghiamo il nostro pizzo all'attualità politica, lecchiamo, non specifichiamo cosa, al potente di turno, e ci dedichiamo con serietà morale al nostro unico compito, che è quello di produrre esiti artistici. E non riempeteci le scatole con il problema della coerenza politica, perché noi siamo coerenti a qualcosa di più, siamo coerenti al nostro voler fare arte comunque e con tutti, e non rompeteci le scatole, e che è tutto sommato un atteggiamento, come possiamo dire, che nella storia italiana può sembrare in certi periodi un atteggiamento che ha come alternativa solo il silenzio. Anche se, come possiamo dire, non a caso un personaggio grande dell'autoriflessione della nostra letteratura come Francesco De Sanctis, dove non ci trovava l'uomo con una forte intenzione, come possiamo dire, molto meridionale, come dire alla spagnola, l'hombre vertical, l'uomo tutto di un pezzo, cominciava a ritenere che ci fosse una certa carenza anche dal punto di vista artistico, e forse aveva anche lui le sue ragioni, insomma, no? Ecco, no, ma non so se con tutto questo dilungarmi sono riuscito a rispondere un po' alla domanda, insomma, no? Però è difficile effettivamente riuscire a tirare dentro qualcosa come Hölderlin nella vicenda italiana. Anche se da un certo punto di vista un'analogia, ma è un'analogia che si smazza abbastanza rapidamente, cioè, nel senso che Hölderlin è coinvolto in una forma purissima rispetto a qualsiasi deviazione ideologica di quelle che vi furono, estremamente coinvolto nella produzione, voglio dire, scoperta produzione di ciò che sia intimamente tedesco. E in questo senso partecipa di una tensione costante che è della storia culturale tedesca, che è lo sforzo di autocostituzione del tedesco come tedesco. La Germania è sempre qualcosa fino alla fine dell'Ottocento e in un certo senso anche dopo, in corso di costruzione. È qualcosa che bisogna pensare per poterla realizzare, intanto nel pensiero, nel momento in cui il pensiero la realizza anche praticamente, e che per potersi realizzare ha il problema anche di essere la cuspide, il punto più avanzato della ragione, in cui là dove la Germania prende la sua forma, prende attraverso di essa la sua forma in mondo, al suo livello più elevato, dove a seconda delle posizioni abbiamo un auto di un centralismo imperialistico tedesco e una gigantesca generosità nel pensare la Germania come qualcosa che deve realizzare come suo compito una liberazione, un'affermazione autonoma di tutto il resto. C'è anche un esito cosmopolita. Pellerin è senz'altro collocato al cuore del pensiero che può pensare queste cose, quindi qualcosa che non ha la forma di un pensare politico esplicitamente, ma che ne costituisce, come possiamo dire, il cuore metafisico, volendo. Ecco, qualcosa del genere in Italia. Non ci fu, l'Italia è un paese che come la Germania è impegnato a costruirsi. Ma tutto sommato, paradossalmente, se noi guardiamo i personaggi di qualità più elevata nella vicenda ottocentesca, Leopardi, Manzoni, Berga, sono tutti grandi pensatori, poeti, che in realtà si muovono nello spazio di un vuoto, di una sconfitta, di una, del riconoscimento di un'impossibilità. Non è un caso che il romanzo ottocentesco, più ottocentesco in un certo senso, arrivi in ritardo di una sessantina d'anni, quasi, o cinquantina d'anni sulla fine del secolo. Parlo del Gattopardo di Tommaso di Lampedusa, no? Che è un grande romanzo gattopardesco. E che non a caso ha il suo cuore, appunto, nella consapevolezza del fatto che in Italia le occasioni sono sempre occasioni mancate. Ecco, in realtà, come possiamo dire, qualcuno potrebbe dire che questo ci garantisce all'occasione di commettere una terribile sciocchezza non immotivata, che da noi si produca il fascismo e non il nazismo. Che in qualche modo da noi si produca una farsa sanguinosa, ma non una cosa seria e terribile come fu appunto il nazismo. Ecco, questo effettivamente marca la differenza. Le nostre sapienze sono altre.
In un certo senso c'è anche le confessioni di un italiano, potrebbe essere messo in
senso. No, certo, le confessioni di italiano sono. Sono un pezzo di un grandissimo, grandissimo pensatore, una grandissima intelligenza, che non a caso muore adesso senza fare illazioni, in un naufragio, mentre stava tornando a documentare una serie di regolarità amministrative.
poi possiamo dire non c'era ancora un aereo e allora non lo si poteva far cadere come è avvenuto nel caso di Mattei.
Insomma, si fa quel che si può, se in quel caso andò a fondo un bastimento, chissà, forse per un puro caso, non è il caso di essere sempre dietrologi, no? Però sinceramente la carriera di chi aveva scritto in realtà le memorie di un ottuagenario, per questo era uno dei titoli possibili, no? Le memorie di un italiano, morì senza essere arrivato alla metà di quegli 80 anni. E morì quando avrebbe potuto in qualche modo creare le condizioni per una visione più complessa e meno edulcorata di ciò che accadde attraverso quella impresa dei mille di cui lui fu parte. Con l'Anschluss connesso del meridione d'Italia, la distruzione delle sue nascenti industrie, il travestimento delle reazioni popolari dei contadini espropriati del loro rapporto con le terre in guerre per il brigantaggio, e il resto essenzialmente di una unificazione molto parziale, molto parziale. Però vabbè, ce ne stiamo andando un po' lontano, mi scuserà se ritorno a bomba, per usare il termine ferdinandino, insomma. Ecco, quindi Elderling, in altri termini, è un personaggio che brucia rapidamente la sua vicenda fino all'inizio del 1800. Dopodiché, come sapete, diventa matto, diventa un che verrà trattenuto con molta reverenza e molta considerazione nella torre sul Neckar Tubinga, quella in cui, come ricorderete, continua a scrivere questa sua sorta di haiku in tedesco, di cui vi ho dato qualche esempio la volta scorsa, a firmarsi con mit untertänigkeit, con umiltà, Scardanelli, firmando le sue liriche con date che sono del 1600 o addirittura del 1900. E pare tutto sommato passandosela più che discretamente, mangiando, bevendo e ricevendo gli amici. Dicevo appunto, parlando con uno di voi quest'oggi, un po' una situazione quasi da Enrico IV pirandelliano, no? Questo lo possiamo dire. Qualcuno forse è matto, forse lo fa, perché tutto sommato rischia di essere il modo migliore di stare nel. Attivare la corda pazza, come avrebbe sempre detto altrove Pirandello, ed esentarsi quindi da una difficile mediazione con un mondo che andava da un'altra parte. Però comunque sta di fatto che in questo modo vive un bel po' di tempo, ma sostanzialmente a parte gli scritti della follia, senza scrivere nulla e senza interagire culturalmente con la Germania, se non attraverso la sua opera precedente, quella che nel giro di non molti anni produce un canzoniere, come lo chiameremo, un termine un po' inadeguato, per imponente, riconosciuto abbastanza presto come si suol dire, un vertice della poesia in lingua tedesca. I frammenti, come vi ricordavo, che stiamo leggendo, a parte questo sul significato della tragedia, che lo riguarda perché rappresenta appunto un momento di condivisione di un pensiero e di una aspirazione, che è destinata ad andare a finire
nel vulcano Etna, Empedocle, protagonista della sua tentativa di tragedia. Ecco, sono tutti in qualche modo frammenti che nascono a ridosso del suo tentativo di pensare e di realizzare compiutamente la morte di Empedocle, la sua tragedia, e sono quelli che portano al grado più elevato il suo pensiero filosofico, inteso come un pensiero che, attraversando la dimensione della tragedia, tende essenzialmente a costruire qualcosa che in altra forma potrebbe essere detto un sistema filosofico. Potremmo dire che in Erdogan c'è un grande non inizio di un sistema filosofico, un tentativo di portare ciò che si chiamerà idealismo in una direzione diversa da quella che in un certo senso prenderà in Hegel, che forse resta terribilmente il pensatore più in grado di capire, più in grado di rispondergli. Ma comunque, dicevamo, sarebbe interessante vedere come su tutto questo poi plani il parere di Goethe, non a caso sempre presente in questa scena come l'autorità massima, sempre venerato da tutti e sempre in realtà a suo modo giustamente deciso a non fare in realtà parte lui di questo scenario. Sempre pronto in qualche modo in realtà a differenziarsi dall'orizzonte dei romantici come dall'orizzonte degli idealisti. Concorde nel ritenerlo ovviamente la figura massima della cultura tedesca, ma questa è un'altra storia, come diceva appunto il barista di Emma la Dolce. E torniamo per un attimo allora al nostro più antico partito del sistema. Come ricorderete, si era cominciato dicendo che tutte le forme della metafisica in futuro sarebbero rientrate nell'orizzonte della morale, ovvero sia nella dimensione di qualcosa che può essere concepito essenzialmente nell'orizzonte della pratica. E quindi l'etica sarebbe diventata appunto un sistema completo di tutte le idee, ovvero dei postulati pratici. Dal che l'evocazione ovviamente della figura fichtiana, in realtà, della rappresentazione di me stesso, dell'io, come libera essenza, come assoluta libera essenza, in quanto tale, in grado di fondare, di creare un intero mondo. La scena, tutto sommato, appunto, della dottrina della scienza del 94, cristiana, dell'io che pone in non io. E con un, ricordate, con uno scarto che qualifica l'aspetto teologico di questa affermazione, questa è l'unica forma di creazione dal nulla. Insomma, il Dio che crea il mondo dal nulla è in realtà l'io che crea il mondo dal nulla. E quindi di qui appunto la domanda: come deve essere il mondo in senso materiale, secondo questa essenza morale? Quindi un primo problema: come recuperare la dimensione delle scienze, della fisica, all'interno del movimento di questa nuova moralità che assorbe in sé tutte le forme dello spirito. Come dare ali quindi a questa fisica che per il momento va avanti?
avanti solo esperimenti. E quindi l'idea, prima idea imponente, geniale e ingenua, di una sintesi tra la filosofia che ponga le idee e la fisica che mette a disposizione i dati. L'idea di una fusione del razionale e del sensibile. Dalla natura, non a caso, si passa poi all'opera umana, e nel momento in cui si parli dell'opera umana si viene subito a parlare dello Stato. Da qui probabilmente ci conviene un attimo riprendere. Innanzitutto, all'idea di umanità intendo infatti dimostrare che non esiste un'idea di Stato, essendo lo Stato un qualcosa di meccanico, come non esiste l'idea di mano. Soltanto ciò che è oggetto di libertà può chiamarsi idea. Nel momento stesso in cui si parla di una idea da Menschheit, che deve essere concesso, scatta immediatamente la precisazione. Das ist keine Idee von Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt. Allora, non ci può essere un'idea di Stato, perché lo Stato è una macchina e l'idea è soltanto propria del vivente. Per dirla platonicamente, l'idea è ciò che è visto, è contemplato, è conosciuto, è vissuto dal nous, mentre la dimensione statale è casomai considerata dianoeticamente attraverso una dimensione intellettuale. È chiaro che c'è un'inversione nell'orizzonte idealistico di quest'epoca rispetto alla gerarchia platonica, dove il nous come intelletto tiene il posto che lui sarà in qualche modo della Vernunft, della ragione, insomma, e viceversa. E quindi essenzialmente scatta qui l'immagine, che è un'immagine diffusa all'epoca, di cui sarebbe interessante, non avremo proprio il tempo di costruire la storia, dello Stato come una struttura che considera appunto gli uomini liberi als mechanisches Räderwerk, cioè come le rotelle di un ingranaggio. In un certo senso è qualcosa che ci rinvia al frontespizio del Leviathan hobbesiano, no? Avete presente, dove c'è quella figura formata da tanti piccoli uomini. È l'immagine del Leviatano, dello Stato Leviatano, che in qualche modo dice questo autore. Il fatto che ci sia anche Hegel è una cosa abbastanza divertente, visto che lo Stato sarà in qualche modo in realtà poi il vertice dello spirito nel percorso hegeliano, il massimo della concretezza, la massima realizzazione della libertà. Lo Stato è conseguentemente una macchina orrenda che riduce gli uomini a ingranaggi e che quindi concepisce gli uomini come non viventi. Non li concepisce nella luce dell'idea e quindi sostanzialmente impone a tutti una dolorosa servitù, perché nell'orizzonte dello Stato gli uomini non sono considerati uomini, perché non è riconosciuta la loro relazione con la libertà. Sono considerati, per le loro, nel migliore delle ipotesi, per le loro Fähigkeiten, cioè per le loro qualità, le loro capacità usabili. Problema che Hegel conosceva benissimo, pardon, che Goethe conosceva benissimo, aveva illustrato meravigliosamente nel Wilhelm Meister. La sofferenza del borghese in attesa di rivoluzione. Può fare i soldi, può vivere in belle case, può affamare i contadini e gli operai, può permettersi un'esistenza estetica, può leggere libri, comprare opere d'arte, ma conta essenzialmente per le sue Fähigkeiten. Per quelle abilità per cui è pagato. Non può permettersi di avere una personalità. La personalità l'hanno soltanto i nobili, che però non hanno nessuna Fähigkeit, perché anche se per caso ce l'hanno, è semplicemente un dettaglio del loro rappresentare il loro status. Esiste anche una miseria del nobile, che può essere intelligente, creativo, studioso, ma che tutto sommato, anche se studia e anche se è uno scienziato, è semplicemente un nobile che occupa il suo tempo libero. Se si dedicasse a intrattenere rapporti intimi con ragazzini sarebbe la stessa cosa. Stranezze di nobili, direbbe il Pirandello di prima, e anche ovviamente il principone di Lampedusa, no? Come sappiamo nel romanzo prima evocato, è un ragguardevole astronomo. Ma appunto aspetta prima o poi un appuntamento con una stella, perché nel mondo c'è soltanto da assecondare con disincanto coloro che vogliono cambiare tutto, perché non cambi nulla. Sì, appunto, Goethe questo lo vedeva, insomma, no? E in un certo senso nella, con la rivoluzione si vorrebbe in qualche modo proprio superare anche questo Stato, no? Quindi lo Stato inteso come un meccanismo che riduce gli uomini a macchina. Questa immagine era un'immagine, l'immagine dell'intelletto calcolante e legato alla banalità produttiva, insomma qualcosa che sa di telaio meccanico. In un certo senso poco Platone, molto Cartwright. Beh, effettivamente è una dinamica che è un'immagine che ritorna abbastanza frequentemente, insomma, anche nel contesto romantico in questi anni. Immagine in qualche modo, ad esempio, del mulino che con la sua macina impedisce la riflessione, impedisce la meditazione, la macchina che impedisce la ragione, la cacofonia che contrasta con l'armonia. Ecco, qui in qualche modo lo Stato appartiene a questa immagine. Sommato, e abbiamo anche, poi possiamo dire, la replica fantastica dove sta per partire una grande stagione di uomini in macchina, visti come l'inquietudine essenzialmente del rapporto con una riduzione meccanica dell'umano, no? Insomma, pensate alla Coppelia di Rat Crespel, no? di Thea Hoffmann. La bambola meccanica, così seducente, ma fatta di ingranaggi.
Hoffmann di Jacques Offenbach, una grande partitura musicale, e in qualche modo intervista a livello di un secondo ottocento l'invenzione fantastica del primo, insomma. Oppure se per, insomma, sta partendo anche, non so, in quegli anni, cioè da un po' di anni, qualche anno dopo partirà immediatamente l'immagine dell'uomo macchina, il primo uomo macchina, la creatura di Frankenstein di Mary Shelley, no? Fatto di pezzi di cadavere che dovrebbero essere saldati dall'uso magico dell'elettricità, e l'elettricità con i suoi poli positivi e negativi in questo periodo diventa una figura che agisce molto nell'immaginario della dialettica. Polarità, il positivo, il negativo, eccetera, è qualcosa che viene molto stimolato dall'immagine dell'elettricità. L'elettromagnetismo poi diventa una grande una fonte di metafore. Non so, credo che in qualcuno dei nostri incontri precedenti qualcuno citasse la Dama di Picche, di cui a lei sì, esatto, di Pushkin e poi di Tchaikovsky, la Dama di Picheno, la vicenda della Dama di Picheno potrebbe esserci se la vetusta contessa non avesse conosciuto Mesmer, o per meglio dire Mesmer attraverso il Marchese di Saint-Germain. Tutti personaggi legati alla dimensione magica dell'elettromagnetismo. Un po' scienza, un po' evocazione diabolica. Insomma, quindi, come possiamo dire? Oppure sui generi più banali, non so, insomma, l'immagine dell'uomo automa. Insomma, penso Passepartout, già fine del Novecento ti arriveremo alla Poupée Sanglante di Edmond Leroux. Sostanzialmente continuerà a comparire l'immagine dolorosissima dell'automa che si lamenta del fatto di non essere stato creato come un uomo. No? Tutta una serie di creature che sono artificialmente ridotte ad essere qualcosa che non è umano, ma possono percepire la suggestione dell'essere umano, di poter essere umano. Victor Hugo, l'homme qui rit, l'uomo che ride, no? Il genere di questo bambino a cui è stata fatta un'operazione da piccolo in modo che ogni qualvolta senta la sensazione di dover piangere, in realtà il suo viso sembra atteggiato al riso. E se vogliamo, anche senza un'operazione, è sempre Victor Hugo la condizione di Triboulet, delle roi s'amuse. Quello che nella tradizione invece italiana che lo riprende diventa il Rigoletto di Verdi, no? Avete presente forse, no? O uomini o natura, vil scellerati, mi faceste voi, o rabbia essere difforme, non poter, non saper altro che ridere. Il retaggio di un uomo è tolto, il pianto. Beh, che diventa sostanzialmente tutta la grande saga di un'umanità, cui è sottratta l'umanità. Basta avere 14 ore di lavoro al giorno e cominciare a farle nelle miniere di carbone e di ferro o nei telai meccanici per sostenere lo sforzo del capitalismo manchesteriano per avere appunto la sensazione che sarebbe bello essere degli esseri umani se ci fosse concesso.
Beh, più tardi arriviamo anche a tempi moderni di Chaplin, cioè che proprio si evolve,
cioè l'evoluzione. Esatto, no? L'ingranaggio, lì è già la, come possiamo dire, lì è già un'esperienza del fordismo.
Concretizzata.
Certo, sì, senz'altro, in un contesto appunto di immaginazione molto tedesca, perché Metropolis è in qualche modo questo, c'è questo incubo, insomma, no? Qui ne abbiamo una manifestazione tra
in uno stato nascente, no? E l'immagine della macchina si passa immediatamente allo stato, perché lo stato è l'insieme di tutte le relazioni formalizzate. E quindi l'orizzonte complessivo in cui è iscritta l'esistenza umana è in questo caso una macchina che va rimossa. Come dire, come qualcuno avrebbe detto qualche decennio fa, lo stato borghese s'abbatte, non si cambia. Famosa formula rivoluzionaria antiriformista. Qui il giovane intemperanti che scrive, i giovani intemperanti che scrivono queste cose dicono non a caso. Ogni stato infatti necessariamente considera gli uomini liberi come ingranaggi meccanici, ma così non deve essere, e lo stato deve dunque estinguersi. È chiaro che tutte le idee di pace eterna, eccetera, sono soltanto idee subordinate a un'idea superiore. Intendo qui stabilire i principi di una storia dell'umanità e mettere a nudo totalmente i miserabili prodotti umani che corrispondono al nome di, qui ci sono una serie di prodotti della storia umana, che sono quelle a cui la storia umana, sulla quale l'umana si è articolata fino ad oggi, da cui va redenta. E queste bufale, per intenderci, sarebbero, e via. Lo Stato, la Costituzione, il governo e la legislazione. Quindi, come ultime, vengono le idee di mondo morale, di divinità e di immortalità, il rovesciamento di ogni falsa fede, la condanna del pretismo che di recente ha cominciato a fingere di aver ragione utilizzando la stessa ragione, assoluta libertà di tutti gli spiriti depositari del mondo ideale, che non devono cercare al di fuori di se stessi nessun Dio e nessuna immortalità. Absolute Freiheit aller Geister, die intellektuelle Welt in sich tragen und weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen. Che non devono cercare una Unsterblichkeit, una immortalità al di fuori di sé. E conseguentemente, appunto, devono essere spiriti assolutamente liberi. Che portino essenzialmente in sé il mondo intellettuale, che non tollerino, per così dire, nessun Dio che sia al di fuori di se stessi. Ciò che riprende ovviamente la battuta iniziale sulla posizione del mondo a partire da Dio. Quindi, nel momento in cui si ponga l'idea di un nuovo mondo come il mondo di soggetti radicalmente irriducibili a ciò che di essi potrebbe, ai posti ad essi assegnati dalla meccanica intellettualistica e statale, nel momento in cui si pensi allora a questi soggetti che sono soggetti viventi e che conseguentemente sono i depositari di un mondo ideale, cioè del mondo dell'idea, a proposito dei quali si può pensare un'idea, noi possiamo ritenere che ci sia via un mondo in cui non c'è la Costituzione, non c'è lo Stato, non c'è la legislazione, e in cui, risalendo secondo una sequenza che noi potremmo interpretare oggi come la filiera della teologia politica, così come non deve esserci più lo Stato e tutte queste figure che sono dell'ordine, per così dire, della politica, non deve esserci neanche più le idee della religione così come sono state fissate da una teologia depotenziante. Nessun Dio al di fuori di noi, nessuna immortalità al di fuori dell'immortalità che si manifesta attraverso la forza spirituale delle nostre creazioni, nessuna idea di pace eterna che sia l'idea di una pace che in qualche modo prevede la mortalità e una immortalità fittizia dopo la morte. E quindi basta, così come basta con lo Stato, basta anche con il pretismo. È bellissimo il pretismo, effettivamente. Come possiamo dire? Come si diceva una volta, cloro al clero. Insomma, no? Siamo proprio a queste cose, effettivamente. Sì. Priestertums. No? Cioè il governo dei preti, dove per governo dei preti, ovviamente qui i preti sono soprattutto pastori protestanti e chiesa luterana, essenzialmente, ma sono in genere il ceto sacerdotale, ovvero sia un elemento di gerarchizzazione forte della società. È un elemento di gerarchizzazione che nel suo specifico produce principi legittimanti la gerarchizzazione. Cioè una legittimazione religiosa della diseguaglianza. Quindi qualcosa che deve a sua volta sparire perché è fatta della stessa pasta intellettualistica e oppressiva del meccanismo statale. Con la pointe che adesso non stiamo a discutere della critica della torsione in direzione reazionaria dello stesso kantismo, accuse essenzialmente a centri di recupero antirevoluzionario di formule legate a quella stessa grande rottura epistemologica. E infine l'idea che tutto riunifica, l'idea di bellezza è che ci siamo intesa nel superiore senso platonico. Allora, come usa in Platone, l'idea di bellezza è all'origine della possibilità stessa della conoscenza dell'idea. Perché essendo l'idea di bellezza l'unica idea a cui inerisce l'aspetto della sensorialità, attraverso l'inseguimento della bellezza a partire dall'esperienza delle singole cose belle, l'eros ci porta, se adeguatamente seguito secondo la sua natura, sino alla contemplazione delle idee che sono sorelle della idea di bellezza, cioè seguendo l'idea di bellezza sino al deuranio, ovvero sia seguendo il bello attraverso le diverse cose belle sino alla pura idea di bellezza, a quel punto scopriamo le idee che sono allo stesso livello della bellezza, il buono, il giusto, eccetera, e quindi accediamo al mondo delle idee e pensando attraverso le idee noi realizziamo concretamente l'iperuranio e realizziamo la filosofia. Quindi l'idea di bellezza diventa un'idea decisiva, perché è attraverso l'idea di bellezza che si realizza effettivamente un rapporto con la ragione. Conseguentemente questa idea di bellezza in senso platonico diventa il punto, questo è l'elemento del manifesto importante anche dal nostro punto di vista, diventa il punto in cui tutte quelle idee che devono ritrovarsi in una superiore attuale unità vengono ad unificarsi, per cui lo spazio in cui dovrà andare riformata quella che noi chiameremmo la cultura e l'organizzazione politica del mondo
scientifica e politica del mondo deve avvenire all'interno di una sintesi prodotta dall'idea di bellezza. Per questo appunto, come vedremo tra un attimo, andremo in questa prospettiva verso una mitologia della ragione, cioè una realizzazione del bello all'interno del quale c'è la forma, solo le forme complessive di questo nuovo mondo liberato. Quindi dove c'erano prima le scienze e la loro separatezza intellettualistica, la filosofia accademica, la teologia, le arti, ci sarà in realtà una nuova dimensione in cui si realizza la forza sintetica, unificante della bellezza, che sarà una mitologia della ragione. E difatti, così prosegue il testo. Ora sarebbe bene vedere il tedesco, ma insomma non andiamo più sulla rapida, perché vedo che in realtà si è fatto no. Ho la certezza che il supremo atto della ragione, quello che cominciamo, è infine l'idea significa tutta l'idea di bellezza, intesa il supremo del sesso. Ho la certezza che il supremo atto della ragione, quello con cui essa comprende la totalità delle idee, è un atto estetico. Allora, la forma più alta di ragione, quella in cui sono presenti tutte le idee, in cui la ragione quindi è nella sua totalità, è un atto estetico. Perché verità e bontà sono intimamente fuse soltanto nella bellezza. Quindi solo dove c'è la bellezza c'è la bontà e c'è la verità. Quindi la manifestazione della verità e la realizzazione della bontà in tutte le relazioni umane potrà avvenire soltanto come un evento estetico. Il filosofo deve quindi possedere un'attitudine estetica pari a quella del poeta. Ma i nostri filosofi sono letteralmente uomini privi di ogni senso estetico. E poi questo passaggio interessante. La filosofia dello spirito è una filosofia estetica. Di filosofie des Geistes ist eine estetische Philosophie. Mentre ovviamente die Menschen ohne estetische sind, sind unsere Buchstaben Philosophen. I nostri, in realtà nel testo del testo originario abbiamo in realtà queste espressioni: gli uomini senza estetica sono i nostri filosofi Buchstaben Philosophen, cioè Buchstaben, cioè della lettera, delle lettere dell'alfabeto. Lettera contro spirito, anche qui. E conseguentemente deve finalmente, dopo no, scusate, la filosofia dello spirito è quindi una filosofia estetica. Cosa vuol dire però la filosofia estetica? Beh, non certo in questo caso una filosofia ridotta all'estetica intesa come una parte del sistema filosofico, no, l'estetica che contiene tutto, quindi non una filosofia che pensa all'arte, ma una filosofia che si realizza esteticamente, cioè artisticamente, cioè quindi qualcosa che sia contemporaneamente poesia e filosofia e arte. Non si può assolutamente essere ricchi di spirito, non si può meditare con pienezza di spirito sulla storia se non si è dotati di senso estetico. Deve finalmente risultare chiaro quello che manca agli uomini incapaci di comprendere qualsiasi idea,
e abbastanza ingenui da confessare che per essi das innen alles dunkel ist, sobald es über Tabellen und Register hinausgeht. E da confessare che per loro tutto è oscuro non appena si va dal di fuori delle tabelle e dei registri. Allora, è come dire, noi siamo governati dagli uomini delle tabelle e dei registri, ovvero sia da quella cosa grande, cosa per la verità, che proprio la Germania aveva elaborato in quegli anni e che è la statistica. La statistica, così come nella Georgia Augusta, nella grande università tedesco-inglese di Göttingen, tedesco-inglese perché ovviamente, come tutti voi sapete, se voi colleghi di storia si rattristano, che in quest'epoca l'elettorato di Hannover è unito alla corona d'Inghilterra e che quindi sostanzialmente quando siamo ad Hannover siamo in Inghilterra e a Göttingen siamo in Inghilterra perché la casata regnante in Inghilterra è essenzialmente una casata che discende dai principi elettori di Hannover per il tramite di Guglielmo d'Orange che, come ricordate tutti, ovviamente aveva sostituito definitivamente gli Stuart sul trono. Quindi la Göttingen si sviluppa con Achenwald, August Wilhelm Schlözer, di questa tradizione fu anche studioso da noi, uno studioso importante, Mario Scatola, forse qualcuno di voi ha visto l'altra Scatola, perché questo eccezionale studioso, ancora giovanissimo, ci ha lasciato ovviamente qualche tempo fa, ma comunque tra le molte altre cose, consegnando alcuni dei lavori più importanti anche su questa tradizione. Comunque, dicevo, tabelle e registri sono in altri termini la statistica come il ritratto dell'intellettualismo. Quella che noi oggi chiamiamo statistica è uno sviluppo matematico di tecniche che venivano usate per fare la statistica. La statistica all'epoca era la descrizione di tutto quanto di materialmente e intellettualmente significativo vi fosse uno Stato. Uno Stato, so quanti professori, quanti preti, quanti vacchi, quanti campi di grano, quante fabbriche, una descrizione di ciò che c'era in un territorio, no? Ovviamente per farlo bisognava costruirsi anche dei modellini ordinatori. Con l'andare del tempo la costruzione dei modelli ordinatori è diventata raffinamento di tecniche matematiche per fare queste cose e da lì è diventata la statistica che noi conosciamo, che va molto al di là di questo tipo di impieghi, insomma. No? Però come possiamo dire, ecco, l'elemento di questo intellettualismo statistico che deve essere radicalmente superato perché impedisce appunto la centralità del senso estetico. Si conferisce così, anzi, die Poesie bekommt dadurch eine höhere Würde. La poesia in questo modo, per questo tramite, acquisisce un valore superiore. Superiorità dell'idea di bellezza, quindi superiorità della poesia. E ridiventa alla fine il ritorno di un principio, la realizzazione in qualche modo. Un principio sarà un'idea che avrà ben altri sviluppi nel millenarismo. Ritorna Lehrerin der Menschheit, la maestra dell'umanità, l'educatrice dell'umanità. Infatti la filosofia e la storia scompariranno e solo l'arte poetica sopravviverà ad ogni scienza, ad ogni altra arte. Quindi filosofia e storia spariscono e c'è soltanto l'arte poetica, che però svolge a un livello più alto tutte le funzioni che queste cose prima svolgevano, liberandole però dalla miseria delle implicazioni intellettualistiche. Assai spesso sentiamo dire che la massa deve possedere una religione sensibile. Eine sinnliche Religion, una religione che parli ai sensi. Ecco bene, una religione, religion sinnliche, qui viene rovesciato, perché se sinnliche in questa concezione è la Volksreligion, cioè la religione popolare, cioè la religione adattata agli spiriti grossi del popolo, i quali nulla possono intendere che sia complesso intellettualmente e che quindi hanno bisogno di figure che colpiscano i sensi. Quindi sostanzialmente hanno bisogno di una religione che guidi una religiosità di basso grado che in qualche modo già in un certo senso allude all'instrumentum regni. Insomma, una religione che sappia sedare il popolo, insomma, no? Rovesciata sarà la tesi ovviamente della religione come oppio dei popoli, no? Più tardi, in clima rivoluzionario. Bene, questa sensibilità non è qualcosa che debba servire per gli spiriti grossi, dice qui l'autore, sono esattamente i filosofi che ne hanno. Non solo alla massa essere necessaria, ma anche al filosofo. Perché il rischio altrimenti è che intellettualisticamente il filosofo produca appunto una Entsinnlichung, come avrebbe detto Nietzsche più tardi, cioè una desensibilizzazione. E ciò che va evitato è appunto la desensibilizzazione delle figure della ragione, perché in questo modo si impedisce alla bellezza di essere la sintesi di tutte le idee, e all'estetica, cioè alla pratica dell'arte, di essere il luogo in cui si innalzano al più alto livello di autonomia e di libertà tutte le attività umane. Quindi la religione, una religione sensibile, serve soprattutto a questo scopo, non è uno strumento di controllo dei sottomessi, ma dovrebbe essere invece portata al livello appunto della manifestazione più alta. Una religione estetica e poetica, quindi fusa nella bellezza e nella pratica artistica. E difatti, slogan successivo, però bello slogan. Monoteismus Stephanus und des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dies ist, was wir bedürfen. Di questo. Questo abbiamo necessità, di che cosa? Del monoteismo, della ragione e del cuore. Uniti, come capite, queste due cose che normalmente sono disunite, no? Una cosa è la ragione, una cosa è il cuore, qui fuse, monoteismo della ragione e del cuore, ma contemporaneamente. Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst. E quindi politeismo, Einbildungskraft, cioè la forza di creare immagini, cioè immaginazione. Immaginazione creatrice in questo senso. Politeismo dell'immaginazione creatrice und der Kunst e dell'arte. Quindi fusione di monoteismo e di politeismo, perché l'unità profonda monoteistica del cuore e della ragione si realizza nella molteplicità di forme a cui dà vita la forza dell'immaginazione e la realizzazione artistica. Coincidenza quindi di monoteismo e di politeismo.
Scusi. Erano coscienti dell'influenza del pensiero orientale?
Immaginavo questa domanda perché in realtà, come possiamo dire, quando io dico che coincidenza di monoteismo e di politeismo...
E anche cuore e ragione.
Come?
Anche cuore e ragione.
Anche cuore e ragione, certo. A me viene in mente, ad esempio, la nozione di teomonismo, così come è stata elaborata proprio nella, recuperando una tradizione sufica da ricordare. E certo, ma come possiamo dire, il pensiero orientale sotto questo aspetto potrebbe essere giustamente evocato. Non credo che l'avessero troppo presente al momento, però anche se non mancano evidentemente a quest'epoca delle aperture importanti in quella direzione, cioè, ad esempio, come possiamo dire, sullo sfondo c'è ovviamente il possibile influsso del misterioso mago del nord, intendo dire Haman, forse una delle figure forse più importanti e decisive della cultura tedesca dell'epoca, esoterista geniale e pensatore forse pari a pochi per ricchezza e complessità, anche se visto che sostanzialmente il suo modo di scrivere, per i quali io ho molta simpatia, che però qualche problema lo pone, prevede che si parta con l'inizio di una proposizione a pagina 1 e che la principale arrivi a pagina 7, più o meno, e per cui questo costruisce delle frasi che sembrano un campo d'aviazione, sostanzialmente rende non molto facile la sua lettura, anche perché si tratta di una, poi di una prova totalmente cifrata, tutta fatta di simboli, di allegorie, di giochi concettuali, di sistemi convenzionali, ma senz'altro Haman ha una fortissima apertura nei confronti di tutte le tradizioni cabalistiche e anche in parte anche di tradizione mistica islamica, anche se conosciuta meno. Però anche lì teniamo presente che non mancava certo una conoscenza, almeno attraverso la poesia, delle tradizioni sufiche, nel senso che ad esempio Goethe può scrivere una delle sue cose più grandi, l'Ostwestliche Divan, il divano orientale occidentale, letteralmente costruito sul modello di Hafiz, un grandissimo poeta persiano, di questo. Quindi alcuni elementi girano, mentre poi, ma direi poi soprattutto, sarà Schelling in definitiva, basta che vediate le lezioni sulla mitologia o la filosofia della Offenbarung, della filosofia della rivelazione, certo con tutta la tradizione anche buddista eccetera, verrà tenuta in grande considerazione, poi sarà sin troppo notoriamente Schopenhauer. Ecco, qui non so se gli scriventi di questo testo avessero particolarmente presente questo riferimento, che però indubbiamente ci sta. Ci sta nelle categorie. Anche se in loro c'è fortissimo questo aspetto produttivo. Cioè, anche se ovviamente la Costituzione, la legislazione, eccetera, sono tutte balle per loro, qui è come se ci fosse un grosso sforzo costituente, un forte caricamento politico, bene o male, che forse ecco, in quegli orizzonti occidentali non è così evidente, insomma. Cioè c'è appunto quanto le ricorda l'Oriente più la rivoluzione francese, insomma, no? E non a caso qui si parla in qualche modo di una presa del potere anche, no? Questa strana presa del potere in nome della bellezza, dell'estetica e di un monoteismo che è anche politeismo. E di fatto,
zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die, so viel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn gekommen ist. Quindi adesso vi dico l'arma fine di mondo. Esporrò un'idea che, a quanto ne so io, non è ancora giunta al livello di coscienza in nessun uomo. Quello che non siete mai riusciti a pensare. Wir müssen eine neue Mythologie haben. Diese Mythologie aber muss im Dienste der Ideen stehen. Sie muss eine Mythologie der Vernunft werden. Allora, noi abbiamo bisogno di una nuova mitologia, avere una nuova mitologia. Ma questa mitologia deve essere al servizio delle idee. Noi abbiamo bisogno di una mitologia della ragione. Dovrà essere una mitologia della ragione. E difatti, dopo ci torniamo. Se no, non ci torniamo. Sono le sei, vero? No, non ci torniamo. Leggo soltanto la frase successiva perché ci appigliamo a questo. Esporrò una idea che a quanto mi... No, scusate. Se non daremo alle idee una forma estetica, cioè mitologica, esse non avranno interesse per il popolo e viceversa. Se la mitologia non è razionale, il filosofo ne deve provare vergogna. E così, alla fine, coloro che sono illuminati e coloro che non lo sono si uniranno. E domani ne proseguiamo.